Nada Adonai, Narbiyah Letzoyishenu, Nikat Mafanav Betoda, Bismirot Narialo. Lechu Niranena Yishenu Nikat Mafanav Betoda Yizmirot Nariyalo Nikat Mafanav Betoda Yizmirot Nariyalo Yiel Gadol Adonai Umelech Gadol Ashebiado mechire aret, vitoafotarim lo. Ashebiado mechire aret, vitoafotarim lo.
Asher lo hayam vihu asahu viyabeshet yadav yatsaru. Bo nishtachave v'nichra'a nivrecha lifnei Adonai osenu. Ki hu Eloheinu v'anachnu am mar'ito v'tzon yado hayom im bekolo tishma'u. Al takshu levavchem kimriva kiyom masa bamidbar. Asher nisuni avotechem Bechanuni gam ra'u fo'oli.
40 shana kut bedor. Va'omar amtoi levavhem. Vehem lo yadu derachai. Asher nishpati ve'api. Im yivau el menuchati.
Dunque, i salmi erano cantati, sono sempre stati cantati e continuano a essere cantati nei monasteri, nei conventi. Dunque, il nostro esercizio di interpretazione è di un ordine in un certo senso un po' diverso. Come ho detto, la parte ritenuta sublime sono i primi sei versi, cioè questa esortazione a cantare, lodare, e si sono interrogati gli studiosi moltissimo su se questa seconda parte che interrompe ed è così bruscamente severa, quindi dal verso 8 al verso 11, non appartenesse in realtà a un diverso salmo. Un'interpretazione era che i primi sette versi fossero cantati, fossero parte di una liturgia, e che gli ultimi tre fossero parte di un'omelia. Altri studiosi ritengono che invece esista un'unità nonostante questa frattura. C'è però un particolare che mi sembra importante, che non appartenendo noi alla tradizione biblica israeliana, potremmo nel leggere questo testo così: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Come appunto dobbiamo accantonarle, perché suonano dure le nostre orecchie, ma anche perché in un certo senso non sappiamo molto probabilmente che a Meriba e a Massa nel deserto che cosa è successo. Quindi ribalterei il Salmo e inizierei dal comprendere la seconda parte per poi arrivare a un breve commento e a pregare insieme con la prima parte. Massa e Meriba sono, e vi leggo, quindi sto con le scritture, sono due storie bibliche raccontate sia in Esodo che in Numeri. Quindi Esodo è probabilmente la storia originale e poi è ripresa da Numeri, quindi entrambi fanno parte del Pentateuco, quindi sono parte della Torah e sono legge, sono parola di Dio. Esodo capitolo 17:1-7. Tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel giorno Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Secondo, stessa versione in un'altra epoca e per mano di altri redattori. Numeri 20:2-13. Mancava l'acqua per la comunità, ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aaron. Il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aaron si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aaron radunarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?» Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro». Quindi è come se i primi versi del Salmo non fossero più in questa luce una minaccia, ma fossero la memoria di ciò che è accaduto e la celebrazione di una fede condivisa che in questo momento si esprime. Quindi il senso è completamente diverso se conosciamo la storia, perché è come, cioè, non è più badate di non fare come loro, quindi non è più Dio che intimidisce, ma è il contrario, è che riconosce che nonostante gli errori, il mormorare, l'assenza di fiducia, peraltro estrema in situazioni di deserto durissime, dei progenitori, loro si trovano oggi come un popolo unito nella lode. E dunque abbiamo la struttura, operando questo ribaltamento, abbiamo la struttura del Salmo nella sua massima espressione. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Di nuovo il simbolo di roccia si capisce molto meglio se si conosce che Amasse Meribà era la roccia, quindi è la roccia che produce abbondanza, è la roccia che fa uscire dal deserto, è la roccia che è Dio. E applaudiamo in ebraico non è applaudiamo, è gridiamo forte, cioè c'è proprio è un canto quasi sguaiato nella sua affermazione, cioè proprio tutta la forza di un'umanità che quasi non è aggraziata, no? Rendiamo grazie e appunto esultiamo, esprimiamoci, esaltiamoci in canti di gloria, di gioia. I versetti 3 e 5, come già nel Salmo che abbiamo visto, 136, descrivono Dio come creatore, perché grande Dio è il Signore, grande Re, e quindi sono i canti regali. Nella sua mano sono gli abissi, quindi la figura del creatore, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, sue il mare gli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. E qui, in una contemplazione immaginativa ignaziana, possiamo accedere alla libertà di immaginare di dare figura a questo re, ma soprattutto a questa mano, alla mano di Dio, no? E a queste figure bellissime, gli abissi della terra, le vette dei monti, e la mano che forgia, e la mano che crea, e la mano che muove, e l'azione di un Dio che partecipa, che crea, che vive, che muove, che dà vita. Nei secondi, quindi versetto 6, quindi venite, la chiamata prima, il perché vi chiamo a venire, entrate, i secondi due, questi altri 6 e 7, al creatore di tutto l'universo, precisano questa figura dicendo creatore di Israele, creatore nostro. Quindi entriamo, non solo venite, ma entriamo nel luogo che ci è stato dedicato. E dunque un tempio, e dunque un luogo più circoscritto rispetto al creato. È un luogo nel quale ci possiamo inginocchiare come comunità. È un luogo nel quale riconoscere Dio come il nostro Dio, e nella tradizione ebraica la grande figura del pascolo e del gregge che conduce, quindi del pastore. E poi la terza figura è ascoltate, quindi venite, entrate, ascoltate oggi la sua voce. Oggi è il giorno, è nel presente, cioè sta parlando a noi oggi. E ci libera oggi come già ha liberato i nostri antenati. E appunto in questo movimento in cui se noi veniamo, entriamo e ascoltiamo.